Carissimi amici, va ora in onda sulle frequenze che oramai conoscete a menadito, Capo in B, per voi, adesso, alla radio.
Buonasera, 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 eccoci qua in difficoltà con una caramella che mi hanno appena dato, l'ospite che è qua con noi oggi mi ha messo in difficoltà perché ho la caramella e quindi faccio fatica a fare le consonanti, soprattutto le S, rischia di partire la caramella e non beccarvi, perché voi per fortuna siete comodamente seduti o in macchina o a casa e quindi non rischiereste di essere colpiti dalla mia caramella. A parte le battute, benvenuti a Capo in B e l'ospite di oggi è Mattias Lodi.
Oh, grazie mille per l'invito, non vedevo l'ora, guarda, ero in ansia all'inizio e adesso però sono abbastanza a mio agio, perché comunque quando sono qua vicino a te dopo sono...
Mi stai prendendo in giro?
Sì.
Ah, ecco, ok, adesso allora mi rilasso nuovamente, quindi no, mi sta prendendo in giro, quindi è venuto qua per farmi un favore, soprattutto perché parleremo di una cosa che per te è molto importante. Molto gustosa, per gli appassionati dei motori sarà anche molto bello da vedere, perché potremmo tifare per un pilota triestino che gareggerà nel campionato, me lo sono scritto, FIA
Cez, sarebbe centro europeo.
Ok, Endurance Championship
GT4.
GT4, e guarda caso il numero della macchina è il numero...
Vedremo, non si sa ancora.
Ma come, io ho visto una foto col numero?
No, no.
Non è quella?
No, bisogna aspettare bisogna aspettare la lista di iscrizione e da là dopo si può scegliere il numero.
Ok, per adesso col 4. Sulle foto che vedete su internet c'è il numero 4. Devo dire che ho visto anche il trailer, il reel che hai fatto.
Il reel di lancio.
Di lancio. Bravo l'attore finale che ha fatto, che ha detto, cosa vuole, frase finale di impatto, no?
Questo solo l'inizio.
E questo solo l'inizio, bravissimo.
Non ti dico quante volte l'abbiamo registrata.
Sì, ma anche perché è una battuta molto difficile.
No, perché non riuscivo a star serio.
Ah, ma eri tu quello?
Sì.
Ma mai più avrei pensato, troppo
ogni
bello.
Ogni tanto ho tanti capelli, la barba, mi sembro più giovane. Quindi, sono ancora un giovane pilota triestino.
Un?
Giovane pilota triestino. Fino ai 40 dai, sono giovane.
Sì. Stavo per fare un autogol.
Finché Enta, sì. Posso essere giovane, dai.
Ti stai inimicando tutti quelli che sono con gli Anta.
Boh, fra poco tocca anche a me.
Sì, vabbè, facile dirla adesso così. Allora, oggi parleremo di questo che è un evento appunto importante. Dopo magari durante la pausa musicale ti chiedo una cosa, sì, non la dico adesso, ma no, che...
Non spoileriamo niente. Non
bravo, ok. Parleremo di quello che è... questo campionato, della tesa che c'è stata, di quelle che sono le criticità organizzative, di quello che è magari anche il tuo stato emotivo di adesso, come insomma un po' gireremo un po' intorno e poi entreremo dentro quello che è questo evento, che insomma è un evento importante anche per tu, eri già stato in pista l'ultima volta quanto tempo fa?
Purtroppo quasi 3 anni fa, quasi all'inizio della guerra ucraina-russa, Ucraina-Russia, sì, perché quando è iniziata la guerra io ho perso degli sponsor, che ovviamente avevo degli sponsor nord-est Europa e di conseguenza erano criticiti, cioè come dire, avevano delle criticità per via della guerra, di conseguenza saltano le commesse e di conseguenza saltano gli sponsor. Quindi mi ero trovato a piedi e da là tutto in salita, però non ho mai mollato, ho sempre rinnovato la licenza ogni anno nella, come dire, sperando di riuscire a tornare anche quell'anno
subito.
Là, però... è stata dura, però adesso c'è stata la svolta finalmente, quindi non mi sono mai arreso. Ecco, quello è come dire un qualcosa del mio carattere che mi ha aiutato sia nello sport che nel lavoro, che nella vita personale. Sono uno che quando si mette un obiettivo, indifferentemente come e in quanto tempo,
lo raggiungi.
Ci arrivo, in qualche modo ci arrivo.
Beh, insomma, questo fa parte delle persone che hanno forza e carattere forte. È vero che hai fatto il test di guida, ogni volta rinnovavi la licenza, si chiama?
Sì, rinnovi la licenza.
Con il cambio automatico?
Ovvio, sì, perché sono 3 anni fermo, non sapevo
una,
più.
Con una Fiat?
Con la Smart. Con la Smart. Sì, con la Smart.
Beh, insomma... come la vedi tu fare una gara con una... non credo che ci sia state
erano
capottate tutte.
Sì, i primi anni delle Smart avevano fatto anche il campionato monomarca, proprio anche per promozione.
Sì.
E uno degli incidenti più comuni che succedeva era il capottamento in avanti. Ma sulla prima serie, ormai
sì,
quelle nuove
ricordo,
sono avanti
sì.
Anni luce, ma le prime soprattutto estremizzate da gara, quindi assetto rigido, baricentro alto, perché comunque sono alte per, sì, per la lunghezza che hanno, tendevano, quando facevano leggeri contatti, ad andare verso avanti.
Beh, era più divertente però,
sì,
per la gente,
per chi guarda, sì,
per i piloti un po' meno. Senti, ma visto che siamo entrati in aspetti tecnici, ti chiedo tecnicamente, come mai Trieste sta combattendo, se la sta giocando come la città a livello europeo dove cappottano più le macchine? Perché un giorno
no,
sì, un giorno
è uno oggi anche.
Sì, no, ma è impressionante.
Allora, diciamo che non è una prerogativa nostra come città, ma una prerogativa proprio del tipo di macchine che ci sono attualmente in circolazione, perché sembra impossibile
qualcuno ti vuol bene in questo momento.
No, ma è un dato di fatto, perché tanti vedono l'auto capotata in città e il classico commento è: chissà quanto che correva e quel quell'altro. No, purtroppo è un bene e un male, perché è tutto in base ovviamente alle questioni di sicurezza, ai test Euro NCAP, dei crash test, sì, quindi le auto devono accartocciarsi e devono accartocciarsi in un certo modo. I paraurti sono tutto plastiche, tranne ovviamente la barra, quella di protezione per l'urto frontale, ma i laterali sono plastica. Quando un'auto va a impattare, non so, sull'auto davanti o su un'auto posteggiata, sullo spigolo, nell'accartocciamento del paraurti, sia dell'auto che tampona che l'auto che viene tamponata, praticamente le due ruote vanno a contatto e questo fa come una rampa di lancio, quindi il capottamento non è tanto difficile come si pensi. Quindi
ok, mi hai dato una spiegazione tecnica, ma non ho capito perché a Trieste succede più che in altre
parti. Ma no, parti. È che noi abbiamo le notizie di Trieste, però in giro per il mondo, o soprattutto nelle città comunque piccole come la nostra, con sali scendi, dove hai anche strade più strette rispetto alla media, è più facile la percentuale, eccolo, però non è una cosa nostra.
Io ci metterei l'area di ricerca al Science Park a fare uno studio sul perché, cioè, veramente ne vedi di notizie,
diciamo che ecco qua,
così tante a
questo
Trieste,
è un pensiero mio personale, quindi se dopo qualcuno se la prende, è un pensiero mio, non è colpa delle autoscuole, assolutamente, okay, questo non è una leccata, è un dato di fatto. Il problema è a monte. Chi sta dietro alle autoscuole, quindi il Ministero dei trasporti, non ha, come dire, un regolamento serio e, come dire, strutturato per fare le patenti. Perché ormai le patenti, è inutile girarci intorno, la prende chiunque. Basta un minimo di attenzione. Ma questo non vuol dire che quando uno ha la patente una persona sa guidare. Una cosa è portare la macchina, una cosa, sì, è guidare, saper guidare.
Sì.
Ci sono certi paesi che prima di ammettere, soprattutto i ragazzi neo-diciottenni, a fare la patente, gli fanno fare i corsi di guida sicura. Quindi saper cosa succede, cosa fare quando perdi il controllo della macchina, situazioni di pericolo, perché alla fin fine, quando va tutto bene, sono tutti bravi a fare da un punto A a un punto B. Quando hai l'imprevisto, è là che si vede.
Certo, il tempo di reazione,
la gente non ha
la
idea.
Freddezza,
cioè, purtroppo, certo, la gente non viene istruita a cosa fare in quelle situazioni di pericolo. Noi, come piloti, ormai negli anni sappiamo, ormai andiamo quasi distinto. Ma la persona che non sa, in certe situazioni, addirittura ci sono statistiche che c'è gente, quando va nel panico dell'imprevisto, l'aquaplaning, non so, molla il volante o si, come dire, si inchioda, preme,
sì,
al massimo il freno.
Sì, quando non dovresti proprio frenare,
per
come
quello
in
ti
una
dico,
entrata
sono
in curva,
degli istinti naturali che però sono sbagliati, che vanno modificati,
certo,
col tempo e con la pratica. Quindi buttare la gente a fare la patente e dopo, finché va bene, ok, al primo imprevisto succede un disastro.
Ne avevamo già parlato in una puntata dove avevamo discusso proprio della responsabilità di quello che erano le sanzioni della strada piuttosto che degli incidenti, il numero di incidenti anche mortali che c'era, credo un anno fa, l'abbiamo fatto,
esatto,
sì, esatto, dove era emerso il sentore collettivo delle persone che avevano partecipato sui social a un sondaggio, che la responsabilità è quasi sempre della maleducazione stradale. Quindi adesso abbiamo parlato con Mattias Lodi di una cosa seria, avete capito perché è stato invitato oggi, perché è competente, essendo pilota, è competente in queste problematiche. Allora, ci prendiamo la prima pausa musicale e sentiremo un pezzo degli amici che sono venuti a trovarci qua la settimana scorsa, i Frontlive, e il pezzo è My Baby's Not a Monkey.
is not a monkey, but she's climbing the trees. My babe, she's climbing a tree. My baby's not a monkey, but she's climbing the trees. My baby, she's climbing a tree. My baby's not a monkey, but she's climbing the trees. My baby, she's climbing. My baby's not a monkey, but she's climbing the tree.
E rieccoci, torniamo con Mattias Lodi, l'ospite di oggi, dopo questa pausa con i Front Live, amici che sono stati qua venerdì scorso. Eravamo un po' presi fuori onda perché la cosa appassiona, no? Discutere un attimino su cos'è anche la caratteristica banalmente della macchina. Sono macchine che non sono veicoli dove sali su, accendi e parti. Hanno delle accortezze, sono delicate, mi raccontavi della frizione, una frizione molto particolare, cioè la partenza mi dice che è lanciata.
Sì, ad esempio, non so, la frizione viene utilizzata, cioè proprio il pedale della frizione, come l'autostradale, che però è piccolo e messo proprio a lato della pedaliera, e serve solo per partire dai box e poi non se la usa più. Ad esempio, le cambiate, sia in salita che in scalata, non si usa la frizione, il cambio è dietro il volante, con le palette. E ovviamente le gare, le partenze delle gare sono lanciate, quindi non sono partenze da fermo, ma sono partenze praticamente doppio trenino, fila destra, fila sinistra, si va a una velocità costante fino a quando i semafori appunto diventano verdi e da là c'è il via.
Allora io leggo, weekend di gara, quindi una competizione, o meglio ogni gara si sviluppa su... 2 giorni?
2/3, dipende dopo, perché ovviamente ci sono anche tante categorie durante il weekend, non siamo solo noi. Cioè noi
ho visto
siamo
il calendario,
la punta diamante, dopo hai le categorie di contorno.
Sì, quando ha detto punta di diamante, Mattias non è che l'ha detto per orgoglio personale, no, no, vedete le macchine, poi giudicherete soltanto vedendo le macchine.
No, anche perché tanti anni fa, quando correvo invece nelle categorie di contorno, guardavo queste macchine,
sì, certo,
con l'occhiolino, prima o poi ci arrivo.
Quanti cavalli hanno queste macchine?
Dipende ovviamente da marca e modello, comunque siamo oltre i 500.
Beh,
quella che uso io dovrebbe avere 560.
560 cavalli.
Dovrebbe, sì, siamo in cavallo in più, cavallo in meno, però siamo su.
Hai la cifra tipo da 0 a 100?
No, non ce l'ho, mi trovo impreparato.
Però insomma, se le macchine...
sarà 3 secondi, 3 secondi qualcosa, secondi, 4 come... secondi massimo.
Sì, sì, molto,
sì, anche
molto...
perché ti dico, non fai mai lo 0 a 100.
Sì, 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 ovvio. Sì,
però quindi non so dirti esattamente.
Sì, non è come una Formula 1, non hai la partenza, non sei in un gruppo che deve prendere subito la testa perché...
Quello sì.
Sì?
Però, sì, perché comunque...
Ah, scusa,
sì, no...
quante sono le macchine in gara?
Dipende. Di solito nelle campionati endurance ci sono ovviamente anche più categorie che corrono insieme.
Sì.
Esempio, come la 24 ore di Le Mans, che non è il nostro caso, però... Il tipo di gara è simile, ci sono più categorie tutti insieme e anche qua ci saranno 5-6 categorie, quindi potrebbe essere che ci siano dai, dipende dopo dai weekend, dai 25 a 40 macchine tutte insieme.
Tutte insieme?
Sì. Ed ovviamente noi essendo la categoria più, quasi più alta, perché dopo c'è ancora una categoria più potente di noi, dopo un paio di giri iniziano i doppiaggi, quindi comincia anche la strategia dei doppiaggi, le difficoltà dei doppiaggi.
Sì, non deve essere per niente facile.
Una volta venivo io doppiato, adesso
doppi.
Adesso ho la soddisfazione di doppiare anche.
Quindi dicevamo, il weekend di gara, allora 25 minuti di prove libere.
Sì.
Cosa sono le prove libere?
Praticamente hai questa slot di minuti dove vai a... Intanto provare il circuito, perché se no, ad esempio ci sono certi circuiti quest'anno che io non ho mai corso, quindi devi imparare anche il circuito. E da là, in questi minuti di prove, tu vai a fare l'assetto, quindi vai a preparare la macchina sia per quanto riguarda le pressioni, anche perché le gomme sono uguali per tutti, cioè nel senso c'è il monomarca Michelin,
okay.
E dopo ognuno si fa le proprie pressioni. E oltre alle pressioni devi fare ovviamente l'assetto della macchina, quindi in base alla temperatura dell'asfalto, temperatura dell'aria, il meteo, ci sono mille variabili, quindi tu devi fare in modo di preparare l'auto per ogni evenienza, perché durante la gara potrebbe essere che il meteo sia diverso dalle prove,
certo,
libere, quindi devi strutturare più tipi di assetti e 25 minuti sembrano tanti, ma non sono niente.
No, infatti immagino 25
devi
minuti.
Devi già arrivare là con le idee chiare, anche perché non è che io arrivo là, monto e vado. Adesso siamo in un circuito, circuito inteso come
movimento?
Sì, dove abbiamo anche diversi ingegneri di pista, cioè, quindi prima di arrivare in pista c'è un lavoro alle spalle che non si vede, dietro le quinte è enorme. Cioè io prima di montare in auto, ovviamente ci mettiamo a tavolino sui computer, si guarda le telemetrie, si guarda, mi dicono guarda qua, così, qua, cioè, e siamo tipo Robocop.
Complimenti.
È
no,
impegnativo.
Beh, ne parleremo perché...
Sembra facile, giri il volante, premi due pedali, però non è così.
No, non è così, non solo, ma anche uno sport, come dire, costoso, parleremo anche dello sponsor,
sì,
al volo,
sì,
dopo. Però adesso parliamo di uno di questi, con uno di
una
questi,
delle pedine fondamentali
che guarda la zona del tuo ombelico e dice ok, puoi correre oppure no, perché hai messo la pancia. A parte le battute veramente basse mie, saluto Walter Brumat.
Ciao, buonasera Walter, grazie per essere con noi. Grazie a voi di avermi invitato.
No, sarà un piacere, anche perché fuori onda mi diceva Mattias che le attività di Walter sono molteplici, infinite. Quindi
sì, non ho pace.
Sarà curioso anche magari interessarti in altre occasioni su altri aspetti. Ma oggi
molto piacere.
Abbiamo bisogno di parlare di, adesso io la banalizzo ma poi saremo seri, come si controlla il giro vita di Mattias Lodi per consentirgli di entrare in una macchina, non essere in sovrappeso e quindi cercare di arrivare tra le prime posizioni. Dai, battuta, insomma, tu sei il preparatore fisico,
sì, sì,
di Mattias Lodi.
Yes. Allora, il lavoraccio che noi abbiamo fatto, lavoraccio nel senso che c'è di base uno studio molto molto approfondito delle biomeccaniche e delle dinamiche che avvengono all'interno dell'abitacolo, Io dopo essermi guardato 1500 milioni di video di camera car e vedere le sollecitazioni che ricevevano i piloti durante le gare, sono andato a strutturare un allenamento che potesse fare in modo che Mattia sia forte per contrastare le forze di accelerazione G nelle curve piuttosto che nelle frenate molto molto repentine. E ovviamente abbiamo lavorato anche in parallelo sulla reattività, che significa quindi che abbiamo fatto un lavoraccio sui riflessi per collegare l'occhio alla mano e al piede, eccetera, eccetera. Com'è? Questo è il grosso lavoro che abbiamo fatto, ecco.
Com'è come paziente? Risponde a trattamenti?
Mattia è fantastico, nel senso che quando ci alleniamo scappano le battute, è un carnevale qua, nel senso buono, no? Però questo non ci distoglie dal duro lavoro, quindi la fatica, io dico la facciamo, in realtà è lui che fa la fatica, io gli sto addosso come un'aquila e lo faccio spingere forte. Ma però è un bravo atleta lui, un bravissimo.
Io l'ho chiamato atleta. Paziente, vabbè, insomma.
Va sembra più drastico.
Sì, quali sono le cose più... Allora, tu hai parlato di uno studio che fai per capire dove intervenire per una preparazione ottimale per uno sport che non è come un atleta che corre, ma è un atleta che è in macchina, che deve rispondere con reazioni, esatto, di un certo tipo, con una muscolatura che magari in altre occasioni non si utilizza e con un'armonia di quello che è, esatto, l'attività del corpo. Quali sono le cose più difficili da curare? Uso cose come termine perché non essendo un tecnico...
Sì,
non...
sì, chiaro, sì. Le dinamiche, chiamiamole così.
Sì.
Diciamo che le dinamiche più frequenti sono appunto le accelerazioni laterali, i G laterali.
Che interessano che parti del muscolatura e corpo?
Tutte.
Comandi, scusa?
Scusa, nell'accelerazione, no? Questi G che ti sparano avanti o indietro,
sì, sì.
No? Accelerazione e decelerazione, diciamo che parti del corpo vanno a interessare?
Sì, diciamo che la parte più sollecitata è la parte del collo, perché c'è il peso oltre che della testa, certo, anche del casco, per quanto sia in carbonio, leggero, comunque è una zavorra in più che ti trascina verso il lato piuttosto che in avanti nelle frenate. Però un grosso lavoro lo fa anche il core, quindi l'addome, per stabilizzare spalle, braccia e le gambe, e per poter garantire un controllo sull'acceleratore piuttosto che sul freno, e anche in queste condizioni molto molto esasperate, diciamo così, e dove devi avere una stabilità, non puoi farti sballottare, anche se le cinture ti tengono nel sedile, comunque l'accelerazione ti porterebbe fuori.
Certo.
Quindi diciamo che il core, la parte centrale del corpo, l'addome, lavora tantissimo ed è una parte molto sottovalutata.
C'è anche un aspetto dieta, ovvero deve seguire anche un'alimentazione particolare o no?
Beh, ovviamente, però diciamo che questo rimane nei nostri segreti, no, non possiamo divulgare.
Ah, io volevo prendere spunto per me, ma...
No, se poi te lo dico dopo devo ucciderti, quindi no.
Cosa devi fare?
Devo ucciderti se te lo dice.
Allora ti devi mettere in fila, perché non saresti l'unico. No, allora, beh, sicuramente la parte alimentazione, visto il fisico di Mattias, insomma, deve essere curata.
Sì.
C'è un aspetto atletico, o meglio, degli esercizi che devono essere fatti quindi durante la preparazione?
Ma nel caso di Mattias, a parte i fondamentali che facciamo sempre, ci sono degli esercizi specifici proprio per andare a rinforzare delle parti del corpo, tipo il collo, che in altre discipline non vengono sollecitate così tanto.
Okay.
Per cui andiamo a lavorare proprio su esercizi costruiti ad hoc, su misura, sul suo corpo e sulle sue capacità. Per cui c'è diciamo che il grosso del lavoro è proprio inventare, concedimi il termine, non è proprio appropriato, però inventiamo degli esercizi che vadano a simulare proprio le situazioni.
Certo, immagino. Beh, insomma, quindi vuol dire avere anche una certa esperienza nel settore.
Ma io lavoro da più di 10 anni con atleti di varie discipline, solitamente con marzialisti e ragazzi e ragazze che combattono in gabbia e nei ring. Però con Mattias c'è stato proprio un lavoro di collaborazione e di comunicazione molto molto importante tra me e lui, dove ci siamo interfacciati con video e altre cose che mi hanno supportato nel mio lavoro, quindi sono riuscito a creare un bel allenamento.
C'è un allenamento che fai fare e ti sta sulle scatole, cioè no, di nuovo devo fare questa cosa, ne ha bisogno, ne farei a meno.
Che dà fastidio a Mattias.
No, no, a te, ti fa del fastidio, cioè glielo devo far fare ma mi annoia, non mi piace.
No, io quando vedo Mattias che soffre sono contento.
Ah, ok, guarda, non avrei fatto meglio una domanda. Guarda, grazie,
No, me l'hai
grazie.
servita su un piatto
Grandioso,
d'argento questa.
grandioso, sei stato grandioso. Quindi, se vuoi prendere l'abbrivio, puoi anche dire qualcos'altro. Ecco, per un difetto di quando si allena Mattias.
Un difetto di quando
Non so, è troppo il telefonino, è
No, che mi
distratto.
sconcentro con
No.
determinate figure in palestra.
Vabbè, ma questo, cioè, è
Diciamo
facile.
che Mattias è un buon gustaio, lo definirei
Ah,
io.
ok.
Quindi una persona che si distrae
Come
con
si chiama la
la. Con
compagna?
Federica?
Federica, salutiamo
Ciao
Federica.
Federica.
Si distrae un po' con la fauna locale,
Ho
ecco.
capito, ho capito. E cosa potremmo chiedere ancora di cattivo? Una cosa che non riesce a fare bene, un esercizio che non riesce a fare bene, che magari anche risulta impacciato.
Una cosa che non riesce a far bene. Beh, ma diciamo che Mattias è un atleta molto forte dal mio punto di vista, per cui non mi sento di muovere critiche, anche perché i punti, diciamo, le lacune che lui aveva le abbiamo più o meno appianate.
Attenzione, Walter Brumath
Forte.
ha ritrattato quello che aveva detto prima. Aveva iniziato a parlare male di Mattias Lodi e adesso sta tornando indietro.
No,
Mi
diciamo
faceva
che
più felice il
forse,
Walter Brumath di prima.
allora, forse una parte ancora leggermente carente sono le gambe, ecco, diciamo l'apporto sulle
Ole,
gambe,
ole, quindi.
però è una condizione che in una competizione di quel genere poco, poco ci importa, nel senso che fanno
Ok,
il loro dovere più che sufficientemente.
quindi diciamo due cose. Uno, se gli amici di Mattias Lodi vogliono prenderlo in giro sulle gambe, possono, ma non è colpa del personal trainer Walter, perché lui invece ha fatto una scelta. Quindi, se c'è qualche difetto in quello, nelle gambe di Mattias Lodi, non è colpa del preparatore. Rivolgetevi a Walter Brumath perché è molto bravo. È che Mattias Lodi sulle gambe è una pippa.
Comunque ci tengo a precisare a scanso di equivoci che Mattias Lodi non è affetto da quella che io definisco la merlite, ovvero le gambe tipo merlo, per cui ha le sue gambe belle, funzionano. E fanno il loro dovere, ecco.
Allora, io adesso chiedo a Mattias Lodi di presentarmi perché non ho mai avuto piacere di conoscere Walter Brumath e voglio, magari davanti a un aperitivo, che giudichi le mie gambe per capire se ho la merlite o meno, perché
Va
adesso non
bene,
dormo.
sarà un
Non ci
piacere.
dormo.
Ok.
Walter, prima di salutarci, cosa mi puoi dire? Una curiosità di quello che è la preparazione in generale? Mi stai parlando di atleti, soprattutto da quello che ho capito, arti marziali, giusto?
Sì.
Ecco, qual è la curiosità? Magari una cosa che le persone non sanno, che magari è semplice da fare, che potrebbe aiutarle ad avere magari un maggiore equilibrio?
Appunto lavorare sulla propria eccezione del proprio corpo. La propriocezione è la condizione di capire come si muove il nostro corpo nello spazio, nei vari ambienti, e lavorare tanto sull'equilibrio proprio, sui cinque sensi che ci danno proprio la condizione totale di equilibrio.
Quindi l'aspetto di equilibrio in generale è molto importante, nel fisico è
Assolutamente.
fondamentale per il benessere.
Assolutamente, sì.
Bene, allora io chiedo a Walter di darmi la disponibilità di averlo per qualche intervista perché questi sono argomenti che interessano praticamente tutti, dai ragazzi giovani alle persone di una certa età,
Chiaro.
perché il benessere fisico è una cosa che cerchiamo da sempre ed è sempre più difficile da ottenere, a parte Mattias Lodi che abbiamo capito è un esempio di perfezione, a parte le gambe. Ringrazio Walter Brumath, grazie mille
Grazie,
e
grazie
alla
a
prossima
voi.
occasione.
Grazie,
Buona
ciao
serata.
ragazzi.
Ciao,
A voi,
grazie.
ciao.
Mattias, è stato faticoso. Io ho cercato di fargli dire cose invece negative, invece niente.
Un boomerang.
Sì, è vero, mi è tornato in muso, oltretutto, in faccia. Allora, torniamo prima di andare di nuovo in pausa musicale. Parliamo ancora, abbiamo parlato allora del weekend di gara, delle difficoltà organizzative, del fatto che hai, come dire, ti è stato impedito di gareggiare per 3 anni. Perché? Perché è uno sport che costa.
Purtroppo sì.
Quindi... Hai trovato?
Dovevo giocare a scacchi.
Oddio.
Era sicuramente più economico.
Ah, ok, sì, sì, immagino. Secondo me è più stressante.
Quello sicuro. Però sì, non è facile. Cioè, nel senso, tanti anni fa forse era un po' più facile perché c'erano molti, come dire, fra virgolette, talent scout, ecco, mettiamola così, dove investivano sui giovani. Cioè, nel senso, c'erano proprio le scuderie, le società che investivano molto di più sui giovani, se li coltivavano e se li portavano avanti. Man mano che gli anni passano, siamo arrivati a un punto dove, non dico tutti, però è molto più mercenario il sistema. Quindi hai 2 piloti, uno bravo senza soldi, uno cisto con i soldi, prendono quello cisto con i soldi. Per farti capire come funziona adesso, a questi livelli, non stiamo parlando della Formula 1, là è diverso. Anche la pagano per correre, che tutti pensano che siano tutti pagati. Sì, vengono pagati, ma devono portare gli sponsor. Se non hai gli sponsor non vai da nessuna parte. E quindi è una parte fondamentale lo sponsor.
Se non avessi fatto la precisazione tu del fatto che c'erano i 2 piloti, sembrava che parlassi di calcio, perché in sostanza... mercenario, spese, non si investe più sulla crescita.
Ma un po' tutto, non solo questo sport, ormai tutto gira intorno al soldo, al dio denaro. Sì. Ed è triste per un certo... cioè, nel senso, io ormai sono vecchio nel settore.
L'hai detto tu, non l'ho detto
io.
Sì,
no, ma è vero. Cioè, ad esempio, quando io ho vinto il mio secondo campionato centroeuropeo in un'altra categoria,
sì,
l'anno dopo... andavo a difendere il titolo contro un ragazzino di 16 anni.
Ah.
Quindi l'età...
Ma possono guidare a quell'età?
Sì, puoi guidare senza... perché hai le licenze per la pista, non serve la patente. Io a 16 anni correvo con i kart all'epoca ed era già tantissimo, perché comunque i miei si erano fatti un mazzo tanto per trovare gli sponsor, perché io non ho mai navigato nell'oro, come tanti pensano... anche altri ragazzi che corrono in macchina si pensa che siamo figli di papà, invece no, ci tiriamo sulle maniche e corriamo dalla mattina alla sera per trovare, come dire, gli spicci per correre, quindi basta volerlo. Ovvio, io sono stato 3 anni adesso in astinenza forzata, però
di adrenalina da
gara. Sì, a parte che non vedo l'ora, domani poi sono a Misano a fare un test, quindi ho bisogno di scaricarmi un po' perché sono troppi anni fermo. Però sì, cioè, volere potere. Hai la limitazione dei soldi, sì, però io, non avendo, come dire, alle spalle una famiglia ricca, ho dovuto comunque tirarmi sulle maniche e andare a fare anche a volte l'elemosina, e mi sentivo proprio a disagio perché io, una roba che non sopporto, concedimi il termine, rompere le balle per chiedere i soldi, a me dà fastidio. Riesco pian piano a far capire, soprattutto agli sponsor, qual è comunque il beneficio di immagine, perché comunque negli anni mi sono costruito comunque un curriculum sportivo, quindi quello mi aiuta, che agli inizi era più difficile, adesso con i risultati è già più diverso. E quindi fai vedere allo sponsor che avrà un beneficio di immagine, quindi non è solo che mi paga così io vado a divertirmi, mi paga perché così lui avrà un ritorno d'immagine, e ovviamente si ripercuote sulla società che investe. Quindi chi crede in me o crede negli altri piloti, in base ai risultati, in base a quello che fanno, hanno comunque un ritorno,
d'immagine. Economico. Allora, adesso ci fermiamo un attimo, dopodiché, prima di fermarci facciamo il nome dello sponsor, perché ne abbiamo parlato dello sponsor e non lo vuoi fare. Cioè, io allora parliamo
un po' di suspense.
Main sponsor è il consorzio Belletti.
Sì.
È il consorzio del consorzio Belletti, ne parlo io adesso, quindi se il dottor Belletti ha voglia di sponsorizzare anche sottoscritto, perché sto sponsorizzando. Mattias Lodi non lo voleva fare, non lo ha fatto, il merito è mio, per cui...
te lo giro a te.
Sì. No, dai, a parte gli scherzi, Consorzio Belletti è il main sponsor, quindi finalmente torni alle gare, perché
Grazie a Gianfranco Belletti, che è una persona che ho conosciuto in questi
anni.
Bel nome
Gianfranco, guarda, è il migliore. Gianfranco Belletti penso sia il nome e cognome più bello d'Italia.
Ecco, visto? È giusto, è vero.
Bisogna fare un po'. Tu hai detto che ti rompe le balle di chiedere. Io non mi vergogno. No, sto scherzando,
no,
assolutamente.
Guarda, l'ho conosciuto anni fa perché anche lui è un pilota. Lui si è avvicinato a questo sport da un po' di anni. Lui però è rallista. Lui fa rally.
Ah, okay.
E quindi abbiamo una passione in comune. Quindi anche là lui sa cosa vuol dire l'adrenalina, sa cosa vuol dire star fermo per causa di forze maggiori. Quindi oltre a essere comunque degli amici, negli anni gli ho fatto capire cosa io sarei andato a fare. Lui ha creduto nel progetto, ha creduto in me, e quindi gli sarò ovviamente grato da qua in avanti, e farò di tutto ovviamente per far sì che il suo logo, il suo nome, il suo brand, lui come persona che ha creduto in me, abbia un ritorno mediatico e d'impatto con i risultati.
Sì, io credo che adesso, entrando in un momento, piccolo momento di serietà, ci sia la necessità di far capire cosa vuol dire fare una sponsorizzazione, perché sennò sembra che ci sia qualcuno che ha dei soldi e voglia di buttarli via.
No, allora,
non è così.
No, assolutamente. Allora, bisogna, per far capire alla gente, la sponsorizzazione è come se fosse, ad esempio, è un acquisto di uno spazio pubblicitario.
Sì, sì, certo.
Cioè, nel senso, la mia fiancata equivale a, non so, a un cartello pubblicitario, ad esempio anche le pubblicità che vedi sugli autobus, quindi ovviamente è in un contesto ovviamente più prestigioso, fra virgolette, perché è un campionato comunque internazionale, quindi è un livello un po' più alto, e quindi di conseguenza il marchio viene visto da più persone in giro per l'Europa, quindi soprattutto per certe aziende che hanno anche ambizioni o che hanno anche dei business al di fuori dell'Italia, serve anche quello.
Meno male che l'hai precisato, perché a un certo punto sembrava che il cartello pubblicitario sulla 20 ha la stessa visibilità.
No, no, perché quella fa da A a B tutto il giorno e basta.
E basta.
Qua giriamo l'Europa, quindi è diverso.
Non solo,
ha,
ma dopo lo
peso.
Diremo, ci sarà visibilità da parte di un network che nomineremo dopo. Mm-hmm. Non lo voglio dire adesso per non bruciarci l'argomento.
Sì,
dopo.
Ovviamente dopo c'è un contorno di mediaticità che sto,
certo,
strutturando, che sono 3 anni che ce l'ho pronto, che non vedo l'ora di utilizzarlo, dove ovviamente faremo fuochi d'artificio di visibilità.
Certo. Allora, io intanto approfitto a ringraziare in regia Alessandro Righi. Sì, Alessandro Righi, vabbè. Cioè, era un po' di tempo che non sbagliavo i nomi e cognomi. Alessandro Sinico, che è in regia, che metterà adesso la canzone di un altro amico che è passato a trovarci un paio di volte, che è Sole Muto con la canzone Tu non mi hai mai visto.
E adesso guarda come ho imparato a sopravvivere galleggiando, come ho rubato i sogni ad uno ad uno, che ho mollato troppo presto. Pianti nessuno, mi pento soltanto di aver guardato indietro. E compatito l'uomo che mi ha messo al mondo quando il mondo colava a picco. Tu non mi hai mai visto giovane, non mi vedrai mai vecchio. Sono la parte sporca del tuo cielo, l'angolo cieco del tuo regno. Tu non mi hai mai visto giovane, sono il buio in mezzo al tuo destino, il fondo della fossa del tuo lato scuro. E adesso si era aspetto senza fretta il cambiamento silenzioso e immobile, col mio veleno in bocca e fra le mani le parole che ho affilato. Tutto quello che sei e tutto quello che hai che mi rivolta l'anima. Tu non mi hai mai visto giovane e non mi vedrai mai vecchio. Sono la parte sporca del tuo cielo, l'angolo cieco del tuo regno. Tu non mi hai mai visto giovane, non mi vedrai mai vecchio. Io sono il buio in mezzo al tuo destino, in fondo della fossa dal tuo lato scuro.
Ed eccoci di nuovo in diretta con Mattias Lodi, il pilota triestino che ripartirà dopo 3 anni di assenza dalle gare con una Mercedes AMG, mm-hmm. l'ho pronunciata giusto, bene, AMG, GT4 è la categoria, partirà, giusto?
Vai.
Io ti guardo, cioè mi guardi come dire, ha detto una cretinata, invece no, è proprio uno schifo tuo nei miei confronti la faccia. Allora, no, il campionato FIA CEZ, che l'ho pronunciato bene prima, quindi non dovrei...
Central European Zone.
Zone. L'ho fatto apposta per farmi fare brutta figura.
Endurance?
Ti piace Endurance?
GT4.
È napoletano o è... No, è inglese, ok. Championship. Questo è un campionato dove ci sono macchine da 500 cavalli.
Di media, sì.
Di media. Sono macchine che hanno una velocità di punta di quanti...
Ma dipende dai circuiti, ad esempio il circuito con rettilineo più lungo è lo Slovakiaring, che ha più di 1 chilometro, e là si arriverà intorno ai 2,60 in fondo circa.
Bene, insomma.
Non è a fondo scala, se va di più, però non ci sono rettilinei così lunghi.
Iniziate dal Red Bull Ring
in Austria.
Austria, sì, non ce l'ho scritto, ma è in Austria.
A Zeltweg.
Ah...
Quello del Formula 1?
Sì, sì, come no, Zeltweg è un storico, storico circuito. Mi ricordo quando guardavo i Gran Premi di Formula 1.
A uno ring era quella volta, si chiamava.
Sì, sì, dove io mi ricordo i piloti della Renault, Keke Rosberg, Williams era. Vabbè, adesso non entriamo in memoria, mi fanno sentire vecchio. Parliamo allora di Mattias Lodi, appunto, torna alle gare un pilota triestino, e non è poco, che correrà con macchina appunto di questa potenza. E prima di parlare del palmarès di Mattias Lodi dico, triestino che va a fare gare con macchine che ci sogniamo tutti, cioè, ma potresti far vedere la macchina, no? A Trieste si presta.
Allora, me l'hai servita su un piatto d'argento. Tac!
Pac.
Allora, sto vedendo,
non
visto
a
che
padel.
Tra le varie cose di quel progetto mediatico che sto facendo, l'idea è di portare la macchina a Trieste... Sto vedendo marzo o aprile in base alle necessità, devo vedere di incastrare un po' di cose. Fare la presentazione ufficiale della macchina, quindi portare a Trieste un'auto che non si è mai vista, perché
certo.
Quell'auto là è comunque una cosa di nicchia. Fare la presentazione ufficiale, quindi chiamare ovviamente tutta la stampa, tu sarai ovviamente invitato.
Io mi sono...
Auto-invitato.
Ho detto la voglio lavare io.
E quindi là spiegheremo anche il campionato, cosa andremo a fare, come dire, una festa per il mio ritorno e ovviamente, perché no, la ciliegina sulla torta, vedere e toccare con mano un'auto che sennò di solito la gente non vede.
Vede in televisione,
cioè,
se va a vedere...
Io ad esempio l'ho vista questa macchina qua 2 o 3 volte, 2 volte l'ho già guidata, domani la guido di nuovo per un altro test, però ogni volta che vado là, che la tocco, che entro, è una sensazione che dico, sto sognando, non mi sembra ancora vero. Cioè.
Poi deve essere, come dire, adrenalinico sentire quando si accende, no? Quel motore
sì,
impressionante.
Mostro, è un mostro.
Io, per carità, ho visto anche i gran premi di macchine elettriche, ma non è la stessa cosa.
No, allora, le emozioni da spettatore sono completamente diverse,
certo.
Perché
sì,
comunque
sì.
Il rombo ha il suo perché.
Da pilota.
Da
deve
pilota,
essere...
le macchine elettriche, ti dico, io sono un fan, cioè, io
sì,
adoro
sì.
I motori in generale, ma ho anche un discreto, come dire, gusto per le macchine elettriche, ma per le prestazioni. C'è la gente che parla male dell'elettrico perché non l'ha mai provata.
Sei azionista Elon Musk.
Avevo azioni Tesla.
Avevi, no?
Sì.
Sì, okay.
Avevo, sì, sì, sì. E non hai una copia, cioè nel senso hai tutto subito, cioè nel senso da zero a tutta la cavalleria in un istante.
Sì,
invece
sì.
Il motore endotermico hai comunque una curva di copia, quindi sì, ma l'elettrico ti dà tutto subito. 600-500 cavalli ce l'hai all'istante.
Quindi questo vuol dire anche avere una guida più aggressiva in curva?
Allora, avendo il pacco batterie pesantissimo, hai l'auto molto più stabile in curva.
Sì.
Quindi hai una stabilità migliore. Io ho fatto comunque dei test con la Tesla Model 3 da gara e devo dire che l'accelerazione è allucinante. Cioè, proprio non ci siamo. Cioè, una bomba. Meno di 3 secondi. Però anche la stabilità, cioè nel senso sta giù, l'unica pecca è ovviamente l'autonomia che non dura niente, perché in strada certi modelli della Tesla vai sui 600 km sul dritto, in pista se riesci a fare 10 giri in piena dopo basta, devi caricarla, quindi per quello è una
croce. Mi stai facendo venire in mente un triciclo elettrico che avevo io da piccolo, che lo toglievi dalla spina della corrente, ti ci mettevi sopra, facevi metà corridoio e era finita la batteria. E piangevo perché la mia gioia durava pochissimo, di sederti, partivo e poi pian piano il nostro rumore anche, come dire, tristissimo della batteria che si scarica. Spero che non sia così per le corse elettriche. No. Senti, allora, Mattias Lodi ha comunque fatto una certa esperienza, no, nelle corse, partendo dai go-kart in poi. Di cosa possiamo vantarci?
Un riassunto del palmarès.
Se c'è da parlare di cose positive mi ci metto dentro. Allora, cosa abbiamo vinto?
Allora, con i kart ho vinto un regionale, quindi nel 2000, quindi 25 anni fa, ho vinto un regionale.
Ah sì, è vero, siamo nel 2025.
Poi ho fatto l'italiano, l'europeo, ma non ho vinto queste due categorie. Ho avuto dei buoni piazzamenti, ma non ho vinto. Poi sono passato alle macchine facendo dei campionati che si chiamano Formula Driver, una specie di rally in circuito, per far capire un sunto. E là in vari anni ho vinto più di 10 triveneti in 10 categorie diverse. Poi ho vinto due campionati italiani, uno nel Formula Driver e uno nelle gare turismo, con le famose categorie di contorno che ti dicevo prima, quindi pista. Poi ho vinto due campionati centroeuropei, uno nella categoria Under 1006 di cilindrata, uno nell'Under 2000 di cilindrata, e quindi vorrei fare il triplete con la bestia, però a me piace puntare in alto, però l'obiettivo
giusto
è quello. Un campionato sloveno,
okay,
un campionato austriaco e uno internazionale. Basta.
Mi porti a casa, guidi la mia macchina. Voglio vedere come guidi. Allora, quindi...
No, per strada sono come un nonno. Guardi i consumi.
Ma sai che dicono che è proprio così? Cioè,
nel senso, un pilota non farà, difficilmente farà cazzate per strada.
Sì,
ovvio, vero. Se devo fare il sorpasso in autostrada lo faccio, certo, ma non vado a fare quelle cazzate che vedi ogni tanto i ragazzini, soprattutto i neopatentati, che vogliono sfogarsi perché non sanno cosa hanno sotto il culo.
E siamo al discorso di prima, no? La sicurezza parte dalla consapevolezza.
Sapendo cosa vuol dire fare incidenti e sapendo cosa succede, non ho bisogno... ci pensi due volte.
Parliamo perché dovete sapere che oggi nei minuti finali faremo un test di ammissione alla gara a Mattias Lodi, fatto di 10 domande, ma prima dove si potrà vedere questa competizione con questi bolidi?
Allora, Eurosport gestirà proprio uno speciale per ogni gara. E invece le dirette delle gare saranno sul canale YouTube del campionato. Quindi...
Certo. E se parliamo di canale YouTube non parliamo di una cosa che si vedrà male, ma stiamo parlando di 4K, ormai tutte le televisioni sono Smart TV.
Stiamo parlando di TIR con redazione, con regia mobile.
Assolutamente.
Non è
come una televisione.
Sì.
Ormai YouTube
è
questo.
Con tutte le telecamere sul circuito.
Sì, non è una svalutazione del prodotto, anzi...
Una volta sembrava, adesso
vero.
Però, anzi...
YouTube è una TV che è in rete, dove praticamente si può vederla seduti sul divano di casa con uno Smart TV, con 50 pollici indifferente, con la stessa qualità di guardarla su l'autobus con un telefonino mettendosi le cuffie. Sì. Quindi si vede ovunque. Il TV di casa, portarlo in autobus, lo vedo un po' duro.
È un vantaggio,
sì,
lo guardi ovunque.
Adesso guardo un attimo, allora Alessandro in regia, se hai a portata la sigla dei giochetti. Aspetta che l'ho messo in difficoltà, perché quando abbiamo preparato la puntata non gliel'ho detto
anche
oggi.
Anche perché il 7 marzo io rinnovo della licenza.
Ah,
quindi così vediamo se posso andare a fare il rinnovo.
Allora mettiamo la sigla dei giochetti e faremo il test per l'ammissione al campionato GT di Mattias Lodi.
Sono già in ansia.
Benissimo, allora mettiamo alla prova il pilota di GT, che vuol dire Gran Turismo, per chi non lo sapesse. Il pilota triestino che dice che ha intenzione di vincere questa competizione. Quindi proviamo con 10 domande, se ne sbagli uno sei fuori.
Ok, sono già fuori.
E partiamo con la prima, visto che siamo ormai allo scadere del tempo, vado via veloce. Prima domanda.
Vai.
Si concentri, si metta le cuffie. Come si chiama il pilota triestino che correrà nel campionato Fiat Jazz Endurance 2025 alla guida di una Mercedes AMG con il numero 4 Force?
Forse.
Nome e cognome.
Si chiama Saitam Idol. Adesso...
Ah, ho capito, giusto, ho fatto il contrario. Bravo, bravo, bravo. Questo potrebbe valere due punti, ma non li vale. Da quale circuito partirà il campionato?
Allora,
lo abbiamo detto prima, attenzione.
Red Bull Ring in Austria ed è anche la pista più vicina a noi.
Questa non l'hai detto al contrario.
Facile,
è così.
Un po' lunga.
Chi sarà il main sponsor? Attenzione, che qua ci giochiamo
qua non
tanto.
Non posso sbagliare perché sennò resto a casa. È il Consorzio Belletti.
Bravissimo.
Promosso.
Chi sarà il preparatore atletico?
Aspetta che lo vedo,
attenzione, che anche questo è scivolosa.
Non riesco a dirlo alla rovescia, quindi il mitico Walter Brumat.
Esatto, anche questa. Siamo a metà strada, dove si potranno vedere i weekend di gara e anche
e
la gara.
Vediamo qua se qualcuno era distratto, quindi Eurosport e YouTube.
Bravissimo. Di che cosa è fatta la macchina con cui gareggerà? Sale la difficoltà delle domande.
Buona parte in carbonio.
Benissimo. Attenzione, mancano poche domande. Alla prima cosa che non andrà bene, quale sarà l'imprecazione del pilota e quale quella del team?
È che in questo contesto non posso dirlo.
Ok, va bene questa risposta. Alla fine del campionato, il pilota Mattias Lodi farà un altro video dinamico con il reel che ha anticipato il ritorno. Punto di domanda, l'ho iniziata male, l'ho recuperata alla fine, quindi farei un altro reel per far vedere che hai fatto.
Sai quanti?
Tanti, quindi
mamma
ok,
mia.
Non ce lo togliamo. Penultima domanda, siamo a buon fine, a buon punto. I piloti fanno pipì nella tuta?
A me non è mai successo, però è successo a qualcuno, soprattutto negli endurance.
Ok, non so se prenderla bene, ma diciamo di sì.
A me non è successo.
Attenzione, questa vale tutto perché è la decima e ultima domanda. Il pilota Mattias Lodi farà sesso prima delle gare?
No.
No, benissimo, risposta esatta, anche perché lui lo fa poco. Ringrazio tutti i... intanto ringrazio Mattias Lodi per essere venuto qua, per essersi prestato a questa intervista. In bocca al lupo, se
viva
si può
lupo.
Dire, per la competizione. Saluto tutti gli amici di Capo in B. Ho finito la saliva e vi saluto alla prossima puntata. Ciao!
Alla prossima, ciao!
La trasmissione radiofonica Capo in B è una cagata pazzesca!